Ed eccoci ritornati, siamo sempre in diretta, sono sempre Azzurra D'Agostino con Giulia Gadaleta e al telefono abbiamo, come annunciato prima, Fabio Pusterla. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, agli ascoltatori.
Allora, il libro si intitola Corpo Stellare, come dicevo prima, e quello che si può notare subito leggendolo o anche solo sfogliandolo e andando a vedere nella parte finale, siamo davanti a una struttura piuttosto composita. Persino le note finali chiariscono questa struttura come una rielaborazione di materiali piuttosto disparati, letture scientifiche, archeologiche, visione di film, di quadri. Quindi la prima domanda è proprio su questo, cioè come si orienta nel reperire i materiali, come organizza la struttura in modo da ricondurre tutto a un libro coeso?
Non è facile rispondere. Alla prima parte della domanda direi mi oriento in maniera. Non mi oriento casualmente, nel senso che lungo gli anni le cose che capitano, gli incontri che si fanno, i libri che si leggono naturalmente e anche le curiosità che nascono da tutto questo producono delle direzioni. Nel caso mio, in questo caso, alcune di queste direzioni hanno portato verso, sì, è vero, la scienza, verso il mondo animale, ma verso naturalmente soprattutto la letteratura. Tutto questo produce qualche volta poi anche dei testi scritti, delle poesie, che per un lungo periodo a me sembrano, non è la prima volta che mi capita, sembrano così spaiate l'una rispetto all'altra da farmi dubitare di quello che sto facendo e da farmi avvertire piuttosto un senso di smarrimento. Poi, quando va bene, finora mi è capitato una volta ogni tanto, insomma, mi accorgo che in quello che negli anni si è sedimentato, improvvisamente appare qualche tratto unificante, un senso generale che mi sembra rendere possibile allora la disposizione di alcuni di questi testi in una struttura, insomma in un libro. E così è avvenuto. Quando ho pensato a quest'idea di corpo stellare che dà il titolo, mi è parso che i suoi vari echi, i suoi vari aspetti si potessero ritrovare, non dirò in tutte, ma insomma in molte delle poesie che si erano accumulate, che improvvisamente cominciavano a ruotare attorno a un centro. E così è nata l'idea del libro.
In merito a questo titolo, Corpo Stellare, si potrebbe dire, che si tratta di una poesia materica, cioè una poesia fatta di cose concrete, esterne quasi all'io, ma che proprio per addizione in qualche modo lo riguardano, no? Se non addirittura lo compongono. Può essere una lettura di questo titolo?
Sì, penso di sì. È un titolo, come spesso sono i titoli di un libro di poesia, che si può leggere in vari modi. C'è qualcuno che tende a preferire la lettura che accentua l'idea stellare, cioè il corpo stellare sarebbe uno di quei corpi che ruotano attorno alla Terra o nello spazio e allora parlerebbe soprattutto del al di fuori di noi. Quando l'ho pensato io, ho pensato invece piuttosto all'idea vera e propria del corpo, del vero e proprio corpo umano, il mio, quello degli altri, la materia, nella quale tuttavia mi sembra ogni tanto si possa intravedere qualche cosa di più alto, di più aereo e di più luminoso della semplice materia, e allora il corpo stellare. E quanto alla storia dell'io, certo, questo è un mio pallino, ma credo sia un pallino della poesia moderna, e cioè anzi contemporanea, e cioè il fatto che non ci si può più, come è avvenuto nel periodo romantico e post-romantico, soltanto limitare a raccontare le avventure sentimentali di un io lirico che forse è stato ormai esplorato in tutti i suoi territori. E nello stesso tempo però non si può neppure rinunciare facilmente a quella pronuncia, come si può dire, emotiva del mondo, che è propria di un io che parla, perché altrimenti il risultato è quello di una freddezza totale e lontananza. E quindi la scommessa, non so quanto vincibile, sarebbe quella di riuscire a pronunciare ciò che sta fuori di noi, ciò che non riguarda strettamente l'io, ma con la stessa intensità sentimentale ed emotiva del vecchio io che parlava di se stesso.
In merito a, torno un attimo alla questione del corpo, perché una cosa che si nota nel libro è che sono nominati molti animali vivi, macellazione, immigrazione, oppure morti, imbalsamati, esposti in vetrina. Sono Persino l'uomo a tratti è così descritto, per esempio nella sezione dedicata al finto ritrovamento archeologico. Parlare di questo, di una base elementare biologica, è il tramite per parlare di che cosa per Pusterla? Come descriverebbe il fuoco del suo dire, del suo interesse?
Qui non so se sono capace di farlo e se tocca a me farlo, però credo che il motivo animale mi interessi soprattutto da due punti di vista. Uno è quello ampiamente tradizionale nella poesia europea del Novecento, almeno a partire da una delle elegie di Rilke, che è quello dello sguardo animale, cioè l'idea che quando un animale posa su di noi gli occhi e noi ci accorgiamo del suo sguardo, siamo di fronte ad una delle manifestazioni più visibili, più concrete e nello stesso tempo più estreme, però, della alterità. Un'altra forma di vita ci guarda e noi ignoriamo completamente come lo fa. E
I miti
questo è
animali
molto.
pure ci guardano, no? Se
Gli
non
animali
erro.
ci guardano, certo, ma noi non possiamo sapere né cosa vedono né con quale, come dire, intenzione, ammesso che si possa parlare così, posano su di noi il loro sguardo e improvvisamente scopriamo la nostra solitudine da questo punto di vista. Il secondo aspetto è che parlare in questo modo degli animali e dunque dell'animalità anche nostra, del nostro essere umani, forse aiuta a, come dire, ad avere una specie di sguardo prospettico, per cui la nostra vicenda, la nostra solitudine, la nostra storia anche, improvvisamente si proietta su qualche cosa che è ancora più grande della nostra storia, ed è la storia della vita in generale, l'era biologica per così dire. E questo è un aspetto, una prospettiva che a me personalmente interessa, affascina particolarmente.
E, mentre si può dire che ha un altro elemento che compare molto, come viene anche poi esplicitato persino in quarta di copertina, è questa presenza di dettagli o anzi come specifica di anomalie, no? Che sembrano come dare avvio a certe composizioni. Questi scarti, queste anomalie, hanno a che fare con delle epifanie o è un termine inesatto?
È un termine un po' tanto, come si può dire,
Orfico.
sì, orfico e sontuoso. Non so se ho diritto di parlare di epifanie e se mi sento a mio agio in una cosa così importante. Direi piuttosto che mi sono reso conto con gli anni che il mio occhio, come quello di molte altre persone, tende a privilegiare, a cogliere e a essere interessato soprattutto da ciò che si muove ai margini di una scena e non tanto al centro. Quelle cose che si colgono quasi con la coda dell'occhio, come si dice, dei movimenti che solo in un secondo tempo richiamano la nostra attenzione. E ho l'impressione che proprio in questi margini della scena, qualunque sia la scena a cui ci stiamo riferendo, proprio in questi margini avvengono in realtà le cose davvero interessanti, quelle appunto anomale, quelle meno prevedibili e meno ovvie rispetto alla rassicurante banalità di ciò che occupa il centro.
Certo, bene, io purtroppo ho poco tempo, per cui concludo con la domanda, che è una domanda doppia che faccio ai poeti che ho il piacere di intervistare. Sono queste. Uno, se ci dà un titolo di un autore italiano che le piace. Ecco, se dovesse consigliare un libro di poesia a qualcuno, che cosa consiglierebbe? E la seconda cosa, se in chiusura ci legge un componimento tratto da Corpo Stellare.
Va bene, beh, quanto alla prima, i titoli ce ne potrebbero fare tantissimi naturalmente. Posso farne due forse, di libri appena usciti, cioè negli ultimi mesi. Uno di due autori che non sono famosissimi come me, e cioè che non sono come me famosissimi, volevo dire. Uno è di un mio amico e coetaneo che viene da Ancona, si chiama Francesco Scarabicchi, e il titolo è L'ora felice, è uscito da Donzelli. E l'altro invece è di un giovane poeta, Massimo Gezzi, che ha pubblicato sempre a Roma, ma dall'editore Sossella, un bellissimo libro intitolato L'attimo dopo. Dunque, L'ora
Bene.
felice di Scarabicchi, L'attimo dopo di Gezzi.
Grazie mille, anzi userò il consiglio per intervistarli a
Bene,
breve, così
bene.
avremo questo archivio di poesia che si amplia. E per concludere, oltre ai molti ringraziamenti, vorrei un
Una
testo.
lettura,
Sì, una
va bene.
lettura.
Allora, prima della lettura sono io che ringrazio lei e tutti quanti, e la lettura allora quasi leggerei la poesia che dà il titolo al libro, cioè Corpo Stellare. Corpo Stellare. mi segui con un pensiero. Sei un pensiero che non devo nemmeno pensare, come un brivido mi strini piano la pelle, muovi gli occhi verso un punto chiaro di luce. Sei un ricordo perduto e luminoso, sei il mio sogno e senza ricordi, la porta che chiude e apre sulla corrente di un fiume impetuoso. Sei una cosa che nessuna parola può dire e che in ogni parola risuona come l'eco di un lento respiro. Sei il mio vento di foglie e primavera, la voce che chiama da un posto che non so e riconosco e che è mio. Sei l'ululato di un lupo, la voce del cervo vivo e ferito a morte, il mio corpo stellare. Grazie ancora.
Grazie a Fabio Pusterla. Adesso vi lasciamo un brano musicale, vi ricordo solo il titolo, Corpo Stellare, Marcos y Marcos.